Allora, io questa puntata la faccio un poco arrabbiato perché questa settimana è successa una cosa che io non avrei mai voluto sentire, eppure ho sentito. Un mio collega, anche abbastanza senior, mi ha detto: "Guarda, però con mia platform non è possibile staccarsi dal codice, non possiamo creare due microservizi, che condividono lo stesso codice ma sono configurati diversamente." Ecco, questo mi ha fatto arrabbiare tantissimo perché vuol dire che tu non hai per nulla capito la differenza tra codice, deploy, Docker. Vuol dire che tu semplicemente hai scritto per tanti anni il codice oppure insomma hai utilizzato questo strumento, ok? E non ti sei neanche posto il minimo concetto, la minima strategia di tipo cloud. Poi noi ci arrabbiamo tantissimo che i costi del cloud stanno esplodendo, che le applicazioni non sono manutenibili, che bla bla bla. Beh, grazie che succede così. Voi non avete una strategia cloud. La maggior parte delle aziende, soprattutto certi tipi di aziende, io non voglio entrare nel merito, non hanno per niente una strategia cloud. Loro hanno una strategia del butta su e io odio la strategia del butta su. Vabbè, però adesso facciamo così, io faccio partire la sigla, mi calmo un po' e poi riprendiamo. Quindi di cosa parlavamo? Ah sì, della famosa strategia del butta su, che sembra un poco scimmiottare la canzone di J-Ax, Dai tocca qui, che forse erano ancora gli articolo 31, ma vabbè, questa è un'altra storia. Ora, cos'è la strategia del butta su? La strategia del butta su è fondamentalmente una strategia dove io vado a scrivere il mio pezzo di codice, qualsiasi pezzo di codice sia, e poi in qualche modo magicamente lo butto online. Per esempio, servizi come Netlify, cosa fanno? Prendono il mio pezzo di codice front-end, React, Next, tutto quello che volete, e lo buttano online, nel senso che fanno loro la build, fanno loro tutto. La stessa cosa possono essere per esempio le GitHub Pages, ma anche gli Azure Container, i servizi Azure per pubblicare una pagina HTML statica. E avanti così potrei citare gli stessi di Amazon AWS, di Google Cloud, forse anche di Alibaba Cloud, anche se io non l'ho mai usato Alibaba Cloud. Detto questo, sono una figata, sono fantastici. Cioè, il fatto di prendere il codice e portarlo in produzione subito è bellissimo. È una di quelle cose che se io ci penso e lo applico a 4-5 anni fa, noi ce lo sognavamo, io lo adoro questo tipo di deploy, questo proprio tipo di servizio. Io sono disposto in una prima fase della mia startup a pagare questo tipo di servizio. Però, allora, facciamo un pochino di distinguo perché non è così facile. Non è buttando su che noi diventeremo dei bravi sviluppatori. E te lo dice uno che è da tanti, tanti anni che fa tantissime cose nel mondo IT. E ne ho viste di tutti i colori, infatti a un certo punto ho anche iniziato a scrivere su LinkedIn tutto quello che vedevo e anzi il mio profilo è anche salito molto perché sembra che nessuno scriva queste cose, quindi se vuoi anche tu saperne qualcosa di più sulla tecnica, ovvero su come si diventa un professionista del mondo IT, puoi scrivermi personalmente oppure ancora meglio puoi seguirmi su LinkedIn, io mi chiamo Lorenzo De Francesco e se sei su Spotify o su YouTube puoi mettere mi piace a questo podcast e attivarti la campanella in modo tale che ti arrivano le notifiche appena io pubblico un nuovo episodio. Detto questo, continuiamo con la strategia del butta su, perché la strategia del butta su è veramente bella, anzi io sono il primo ad usarla per i miei progetti personali quando devo fare un POC, perché mi elimina tutto uno strato di complessità che effettivamente a me non mi interessa studiare in quel preciso istante della POC. E però che cosa vado a pagare realmente di questo strato di complessità? Beh, vado a pagare il fatto che per fare di solito queste cose ho un numero limitato di minuti e a un certo punto chiaramente devo iniziare a pagare. Quindi cosa succede? Metto dentro la mia bella carta di credito e inizio a pagare, inizio a pagare, inizio a pagare. Io non so neanche quanto pago. E invece, andando avanti nel tempo, pago un prezzo molto più alto, ovvero che io non ho la più pallida idea del perché il mio codice da codice diventa in qualche modo deploy, oppure va in produzione. Io non ne ho la più pallida idea. E questo è un problema, perché sono quindi abituato al fatto che per portare un codice in produzione ci sia una sola strada, che è quella degli servizi appunto che ti portano in produzione, e quindi, dato che questi servizi fanno un qualcosa per me, quindi vanno a sopperire alla mia ignoranza, io li pago, e li pago tanto. Ma quando è che potrebbe essermi utile questo tipo di servizio? Per esempio, se io ho una micro web agency, quindi fondamentalmente vado a occuparmi prevalentemente di marketing, e quindi il mio time to market deve essere velocissimo, allora a questo punto ha un senso un servizio di questo genere. Io vado a sviluppare il sito con una tecnologia che deve essere quella, quindi può essere React, Angular, oppure per esempio anche jQuery molte volte, se siete un po' più retro. E allora io non mi devo occupare di mettere online, non mi devo occupare di performance, tanto comunque è tutto in un pacchetto. Visto e considerato che molte web agency fanno pagare l'hosting molto di più, perché appunto fanno questo tipo di servizio, allora a questo punto ha senso avere un meccanismo totalmente automatico di build and deploy, in modo tale che poi io posso scaricare il costo sul cliente e farci una cresta, come solsi dire, oppure un overhead, come dicono gli americani, molto alto. E questo va benissimo, perché in questo caso, la caso della web agency, io devo andare a market subito. E di solito il cliente della web agency è un cliente che non ha un'infrastruttura IT, è un cliente che non ha una cultura IT, è un cliente che vuole, per esempio, portare il suo business da offline a online. Quindi questo primo passaggio va più che bene. Quindi continuate, buttate subito su con degli strumenti che vi eliminano un lato di complessità che a voi non serve come web agency. Facciamo un discorso però diverso. Sono uno studente di quei corsi dove in 6 mesi, in 3 mesi diventi full stack developer. E a un certo punto bisogna fare in modo che tu metta online le tue cose. È chiaro che in 3 mesi, in 6 mesi, non ti possono spiegare il build and deploy. E quindi questi strumenti sono più che validi per portare online il tuo progetto e quindi chiaramente andare a convincere il recruiter oppure il tuo cliente che sei una persona valida. Perché? Perché questi corsi, orientativamente, ti spiegano come diventare uno sviluppatore. Che peccato che poi ti venderai come full stack developer e il full stack developer dovrebbe saper fare tutto. Poi se sei freelance ancora peggio, nel senso che devi saper fare di tutto, di più, il DevOps, il DB Admin e avanti così. Invece se vai in una grande azienda, un'azienda di consulenza, probabilmente questo problema non ce l'hai. Quindi, eliminato il problema dei corsi, a questo punto che cosa succede? Dobbiamo confrontarci con quello che è lo sviluppo professionale. Lo sviluppo professionale che io adesso faccio da quando ho iniziato a lavorare, perché la mia prima azienda era praticamente un'azienda che lavorava per Costa Crociere e da lì io ho dovuto subito sviluppare professionalmente. Il mio senior mi diceva sempre: mi raccomando, sviluppiamo bene, perché sennò diglielo tu al capitano di rifare per esempio quel giro per vedere il bug, oppure diglielo tu al capitano di fermarsi un attimo che dobbiamo fissare o dobbiamo rideployare. Sono software critici perché sono a bordo, in mezzo al Pacifico non c'è segnale, o almeno per noi non c'era segnale al tempo, e quindi devi fare il lavoro fatto per bene e devi conoscere bene come si fanno i build, i deploy e tutta la catena di valore del software. Questo è stato uno, secondo me, degli insegnamenti più importanti quando ancora il cloud non c'era, ovvero di separare le cose. E oggi ancora io me lo porto e invece di applicarlo appunto a software critici, io lo applico ai centri di costo. Questo perché? Perché nell'ottimizzazione dei costi ci vuole appunto la competenza. Le società che fanno consulenza, io immagino, non ne ho mai incontrata nessuna, non mi sono mai fatto fare una consulenza, loro vanno chiaramente a cambiare quella che è la tua infrastruttura cloud. Perché? Perché hanno la competenza di capire come funziona il build and deploy. Perché? Perché forse effettivamente sanno, conoscono tutta la catena del valore. Detto questo, se non hai una strategia cloud di build and deploy, non puoi chiaramente pretendere che i tuoi costi si abbassino. E adesso lo andiamo a vedere insieme qual è una strategia cloud che io ritengo intelligente. La strategia cloud chiaramente da dove parte? Partirà dal codice. Io ho del codice e lo devo portare in produzione. Come abbiamo visto, se abbiamo una piccola web agency lo posso portare tranquillamente in produzione con un meccanismo che butta su. Quindi può essere Netlify, può essere il servizio dei siti gestito di Azure, AWS, piuttosto che Google. Per il backend, Azure ti mette a disposizione le Azure Web Apps, che io quando ero più giovane le ho usato anche con abbastanza soddisfazione? Adesso Azure ti permette di mettere dei container e ti espone lui i container online. Chiaramente tutto questo ha un costo molto molto alto, perché Azure si prende, io parlo chiaramente di Azure, poi possiamo parlare di qualsiasi tipo di cloud, ovviamente. Dicevo, Azure si prende la responsabilità di portarti tutto questo online, e questo si paga, perché si prende responsabilità della build, del deploy e del monitoraggio. Tu non devi fare niente, c'è qualcuno che lo fa per te, e anche se è un sistema automatico si paga. Mentre se tu vuoi scalare, se tu vuoi avere un controllo un po' più granulare, cosa devi fare? Devi prendere questo codice e iniziare ad avere competenza. Qual è la prima competenza che tu devi avere come IT manager, diciamo, come CTO? Devi almeno imporre, oppure sconsigliare, di inserire delle pipeline di build and deploy. Iniziamo dalle pipeline di build. Dovreste imparare a farvi le build in casa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io, facciamo due conti, ho un parco di 100 microservizi, ogni microservizio ci mette 3 minuti per fare la build. Ora, se io ho delle persone che lavorano su questi microservizi, orientativamente, questo è un dato che ti do io, 15-20 minuti di build al giorno se ne vanno, con un team di 10-15 persone. E con 15-20 minuti al giorno è un dato ottimistico, nel senso che vuol dire che noi portiamo pochi microservizi in ambienti di dev al giorno. 20 minuti al giorno faccio subito ad arrivare a 100 minuti. E quindi, dato che non ho competenza, cosa faccio? Pago GitLab, pago GitHub, pago Bitbucket per darmi dei minuti di build. Ma come pago anche il cloud, è uguale, identico e preciso. Quindi questo potrebbe essere il primo costo facile da tagliare. Prendo i runner GitHub, e li vado ad ostare su una mia macchina. Domanda: quanto costa una macchina di questo genere? Una macchina veramente stupidissima, perché non ha bisogno appunto di niente, non ha bisogno di SLA, non ha bisogno di nient'altro, e quindi posso utilizzare per esempio una macchina su AVH a 12 euro al mese, che è veramente niente. Oppure, se voglio rimanere nel parco Azure, io posso comprare una macchina, ci sono delle macchine che comunque costano 10-12 dollari al mese se io le riservo per un anno. E quindi io, bene o male, ho già abbattuto il primo costo di build. Poi abbiamo un altro costo importante, il costo dei test. E quindi già stiamo creando una strategia cloud dove io ho il codice, la build e adesso sto facendo il passo 2, i test. I primi test che posso fare, li posso fare già con la macchina di build solita che abbiamo definito prima, e poi chiaramente dovrò fare la mia test factory. Questa test factory ho già fatto una live, la trovi sullo YouTube di DevDreams, o comunque se mi iscrivi te la mando in privato, dove spiego come con 1700 euro all'anno io posso avere una build factory in casa di tutto rispetto, con test end-to-end, SonarQube e avanti così. Ma in questo podcast noi facciamo un attimino di focus su quello che è appunto la strategia totale del cloud. Poi andiamo a fare deep diving, anche sulle pipeline ne avrei tanto da dire. Quindi siamo partiti dal codice, abbiamo fatto la build e abbiamo la nostra test factory interna. Perfetto, abbiamo già abbattuto di tanto i costi e siamo solo alla build. Quindi vuol dire che i nostri sviluppatori hanno già imparato a fare i test e a fare le build, quindi si sono già skillati. Andiamo avanti a questo punto. Dove porto io questo codice compilato in realtà? La cosa più intelligente da fare oggi è il 2023, è febbraio 2023, è meglio portarla su un Docker, perché così nel dubbio lo metto un po' dove voglio. Tanto comunque il Docker viene gestito in qualche modo. Quindi cosa faccio? Devo creare un Docker file e mettergli dentro il mio codice buildato. Poi, come si faccia questo? Beh, ci sono le immagini per Quarkus, le immagini per Spring, le immagini per React. Bisogna un pochino mettere le mani sulla tastiera e farle correre. Tutto questo, nei servizi chiaramente a pagamento, i servizi di cui parlavamo all'inizio podcast, è tutto incluso, tutto già fatto. E chiaramente lo pago questa cosa, perché è l'expertise di un terzo. E adesso la sto imparando io, la sto facendo nella mia azienda, la sto internalizzando e quindi posso ottimizzarla e controllarla meglio. Bene, siamo arrivati dal codice al Docker. Adesso, prima di proseguire con il Docker, io volevo raccontarti una storiella che per me è stata molto importante, una piccola esperienza di vita che mi ha fatto capire l'importanza della fase di deploy. Perché nella fase di deploy inizi a capire effettivamente quali sono le reali potenzialità di un software. Allora, io praticamente ero molto giovane e ho partecipato a un ciclo di deploy di un softwareino che andava su 20 macchine diverse e con 20 configurazioni diverse circa, perché chiaramente assolveva ad altri compiti, aveva altre password, altre grant e avanti così. Bellissimo. Quello che mi disse il mio senior era: bene Lorenzo, adesso tu fai deploy di questi software. E io gli chiesi: ma io di questo software non so niente, che cosa fa, che cosa non fa? E lui mi disse: guarda, tu non ti devi interessare di che cosa fanno, tu devi fare il deploy. Queste sono le variabili, i software sono scritti in .NET, quindi li devi mettere sotto l'IIS, vai a deployare questi software, punto. E questo per me fu una grande lezione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se fino alla build arriva lo sviluppatore, anche sulla dockerizzazione, sulla containerizzazione arriva lo sviluppatore, io posso affidare a un DevOps, perché questa è la figura professionale, tutta la fase di deploy del software. Quindi non tutta la pipe deve essere seguita da una sola persona. Parte della pipe può essere seguita da un'altra persona e quindi io posso parallelizzare le attività, posso ottimizzare le attività da questo punto di vista. E questa storia mi insegnò questo, che anche se tu non conosci il contenuto del software, puoi effettivamente fare il deploy. E quindi io come lo faccio questo deploy? Prendo il mio Docker file, viene caricato, buildato, e andrò a runnare il mio container, andrò a startare il mio container con delle determinate variabili d'ambiente che mi saranno state opportunamente comunicate e a quel punto lo dovrò far partire. La domanda, come sempre, è: dove lo faccio partire? Questa è anche un altro pezzo, no, della strategia cloud. Dove la faccio partire questo benedetto Docker per esporlo? Ci sono tanti modi. Il modo più facile è affidarsi a Azure Container Service, dove praticamente cosa vado a fare? Vado a fare il run del mio Docker e il mio Docker verrà esposto su un dominio, anzi in realtà è un sottodominio Azure, oppure potrò personalizzare il dominio. Questa è la soluzione più facile e chiaramente la più costosa. Se no, se ne ho tanti, cosa che insomma quando un'azienda diventa grande inizia ad averne tanti, allora posso optare per un Kubernetes. Chiaramente il Kubernetes va gestito. Io personalmente non so come si gestisce un Kubernetes, ci sono delle risorse per gestirlo, ci sono dei software che si usano per gestirli, però comunque meglio avere un Kubernetes che gestiamo noi che non un servizio come Azure Container Service, una cosa del genere, che gestisce per noi il Kubernetes. Ecco che siamo arrivati ad un'altra fase, quindi alla fase dove il nostro codice sta girando. Andiamo ancora avanti. Il nostro codice gira, bellissimo. E adesso? E adesso io vorrei sapere il nostro benedetto codice che sta appunto girando, come faccio ad esporlo online? Ecco, in questo Kubernetes ci viene in aiuto perché ha un gateway interno e anche Azure ci mette a disposizione un gateway per esporre questo benedetto Kubernetes. Oppure noi possiamo anche inserire un API gateway interno e avanti così. Capisci che qui viene un'altra competenza, la competenza appunto tipica del DevOps oppure del Cloud Engineer che può esporti appunto il tuo Kubernetes, non il tuo Kubernetes ma il tuo container, su un subpath del tuo dominio principale, per esempio. Oppure, per esempio, potrebbe esportarlo su un sottodominio e avanti così. Qui entriamo appunto nel campo della sistemistica e nel campo dell'uscita su internet. Quindi qui ci sono varie strategie. Qual è la cosa bella? È che queste strategie, se ce l'hai sotto controllo, le puoi gestire. Se non ce l'hai sotto controllo, non le puoi gestire. E soprattutto, anche questo è molto importante, se io ho tanti microservizi, questo forse non l'ho detto prima, il Kubernetes gira su n macchine, io posso gestire in maniera molto puntuale quanta potenza dare ad ogni container. Questo vuol dire che io conosco i costi mensili delle mie macchine, i costi mensili del mio parco applicazioni. Però per fare questo chiaramente ci è voluto un lavoro veramente molto importante. Cioè, se tu ci pensi, stiamo parlando da più di 10 minuti di una strategia cloud raccontata proprio all'acqua di rose. Quindi non sono entrato nel dettaglio, ho lavorato proprio ad altissimo livello e ce ne sarebbero tante di cose da dire. Per gestire una cultura di questo genere vuol dire avere delle persone veramente skillate all'interno del team o che comunque conoscono tutto il processo. E io devo dire di essere stato fortunato perché conosco il processo, perché? Perché semplicemente sono nato quando questi processi non esistevano. Ora, detto questo, qual è la figata adesso? Adesso siamo padroni di tutto il processo. Manca un piccolo pezzo, molto importante, però ci dedico proprio un podcast a questo, che è il monitoraggio dei processi. Ho visto cose che voi umani non pensareste neanche, quindi ve lo risparmio, anzi te lo risparmio. Bene, dai, siamo arrivati alla fine di questa puntata che conosciamo finalmente come si fa un processo completo di build and deploy. Quindi abbiamo un pochino spacchettato il cosiddetto algoritmo del butta su, che è comunque un algoritmo validissimo, soprattutto se sei una piccola web agency. Andiamo a fare un sommario di quello che abbiamo visto e poi traiamo un pochino di conclusioni. Allora, prima di tutto, codice, codice, codice. Poi numero due, processo di build, processo di test. Processo di dockerizzazione e dopo che ho dockerizzato finalmente posso fare il deploy. Dopo il deploy faccio l'esposizione sulla rete pubblica o anche sulla rete privata, virtuale, dipende insomma un po' dal microservizio e poi finalmente faccio il monitoraggio. Sul monitoraggio poi ci torniamo, giuro. Quindi questi sette passaggi che ho elencato sono quei passaggi che Netlify, che GitHub, che Heroku e avanti così ti nascondono sotto alcuni dei loro servizi a pagamento. E adesso capisci perché effettivamente costano tanto questi servizi, perché dietro c'è tanto, tanto codice che va manutenuto, va fatto l'update, bisogna monitorarlo e avanti così. Quindi è giusto che queste cose vengano pagate, assolutamente. E anzi, meno male, perché su tanti progetti, e anche e soprattutto per sviluppatori giovani, questi servizi aiutano veramente tanto ad appassionarsi alla materia. E soprattutto se tu, come IT manager, come CTO, sai spacchettare questi servizi, allora nei confronti dei tuoi fornitori, dei tuoi sviluppatori, sai anche fare delle richieste intelligenti. Cioè, per esempio, se noi abbiamo un microservizio che deve essere declinato in due modi diversi e i tuoi sviluppatori ti dicono no, ci vogliono due sviluppi diversi, allora tu saprai benissimo che forse, sarà più intelligente andare a cambiare la configurazione del microservizio e inserirne per esempio due. Ma questo perché? Perché adesso tu sei padrone di tutti i processi e quindi adesso sai benissimo che una volta che io ho dockerizzato il mio container, io ne posso spawnare, quindi ne posso mettere sul cloud, posso farne girare quanti ne voglio. Me ne servono 50, va bene, a posto, mi servono 50 container, non è questo qui il problema. E avanti così, 50 container con 50 configurazioni diverse? Va bene così, lo possiamo fare. Però devi essere padrone. La cultura del butta su cosa fa? Ti dice io ho un container e ho un codice, basta, finito. Se voglio due container, quindi voglio due microservizi, devo avere due codici diversi. Questa è più o meno la cultura. Che va bene, ho già detto più volte, va bene nella, direi, 70-80% dei casi. Ma se tu vuoi diventare l'elite della programmazione, tu vuoi creare un sistema che è l'elite, un sistema che funziona bene, un sistema dove veramente lo puoi amministrare, e allora ti servono anche queste competenze. E queste competenze, una delle cose che ho imparato, non servono per andare a creare, anzi, è importante creare, per carità, però sono veramente importanti per chiedere le cose corrette. Chiedere le cose corrette ai tuoi sviluppatori e anche ispirarli in relazione al fatto che, per esempio, faccio un esempio banale, casomai i tuoi sviluppatori non conoscono il fatto di poter fare deploy diversi o cose di questo genere. Quindi attenzione a quello che noi andiamo a richiedere. È chiaro che più conoscenza noi abbiamo ai piani alti, più per noi sarà facile governare i costi, governare gli sviluppi, insomma, in generale, avere una visione informata di quello che succede sotto. Se noi vogliamo diventare dei manager che non ci interessano di tecnologia, ma solo di contratti di persone, va benissimo. Sappiamo che comunque noi come persone non potremo mai avere un impatto positivo sull'azienda. Il che forse su grandi aziende funziona anche bene. perché sotto ci sono delle persone che possono avere questo tipo di impatto. Ma dato che il sostrato di aziende italiane è composto la maggior parte da piccole e medie imprese, no? Quindi fino a 20 persone, allora forse è importante avere della competenza per poter scalare anche nel digitale. Se no, rimarremo sempre piccole e medie imprese e diremo sempre che i costi ci ammazzano. Ma se io non ho competenza, i costi ci ammazzeranno sempre. Se io mi devo sempre affidare a un terzo per fare una determinata cosa, se io devo chiedere sempre la consulenza a un terzo, i costi ci ammazzeranno sempre. Questa è una piccola grande verità che nessuno vuole sentirsi dire. La realtà è che per abbassare i costi del cloud io devo avere una competenza interna o qualcuno che ha una competenza e continua a svilupparla all'interno della mia azienda continuamente nel tempo. Ma questo è di base. Più io sono competente, più assumo persone competenti, più la mia impresa o comunque il mio progetto sarà in grado di sopravvivere all'interno del mercato. Dopotutto, le migliori imprese attraggono orientativamente i migliori talenti. Questa è la questione. Detto questo, io con questo podcast direi che ho sforato il mio solito quarto d'ora, 20 minuti. Ti do l'arrivederci alla prossima puntata. Ricordati di mettere mi piace, di attivare la campanellina se sei su Spotify o su YouTube, in modo tale che ogni volta che io carico una nuova puntata tu possa essere automaticamente informato. E mi farebbe anche piacere sapere la tua opinione, come lavorate in azienda da questo punto di vista. Scrivimelo qua sotto nei commenti e sicuramente, insomma, io ti risponderò. Ci sono tante aziende che lavorano bene, ci sono anche tante aziende che lavorano male. Beh, questo è il momento di raccontarmi se la tua azienda lavora bene, lavora male, è informata o non è informata, se usa la tecnica del butta su o meno. Noi ci vediamo su LinkedIn ogni giorno, io sono Lorenzo De Francesco e la prossima settimana con una nuova puntata del podcast.